Vado a un prossimo soggetto che sarebbe un'altra notizia dal Vatican News. The Pope at the 7th Congress in Kazakhstan. He says we need peace, women and young people.
Hai capito? È arrivato, votate per me, giovani, donne, votate per me per la pace,
Ma devi tradurre
donne e
chi
giovani.
dice? Chi dice
Ah,
questo?
devo tradurre, il Papa al 7º congresso in Kazakhstan, perché lui è andato lì. We need peace, women and young people. Abbiamo bisogno di pace, donne e giovani. Cioè, votate per me praticamente. Sai che i politici sempre cercano i giovani, no?
It says, at the 7th Congress of Leaders of the World and Traditional Religions, Pope Francis urges all religions and societies to involve women and young people in the quest for world peace.
Ok, allora il 7º congresso dei leader del mondo e delle religioni tradizionali, questo è il tipo di congresso che fanno. Il Papa Francesco, chiede a tutte le religioni e le società di coinvolgere le donne, i giovani alla ricerca della pace mondiale. C'è un discorso politico perfetto. Dov'è Gesù qua?
No, ma non è male quello che dice.
Sì, è d'accordo, ma sono tutte, cioè, queste cose le può dire anche un politico. Dov'è Gesù? Ma se Gesù non lo predica lui, che deve predicarlo? Qui c'è una foto del Papa alle grandi riunioni, lì. Hai visto lì? C'è la
Sì,
grandissima
sì,
foto.
sì, sì.
Insomma, il Papa insieme a tutte le religioni tradizionali che si sono riunite lì, in Kazakhstan, cioè invoca che servono giovani e donne per la pace, per i bisogni di pace. Ma gli sarà sfuggito che questa sua citazione è uno slogan preferito dei politici per procacciare voti in tempo di elezioni. Vanno sempre i giovani, 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 giovani. E i vecchi, niente, che facciamo con i vecchi? Tutto all'ospizio. Giovani, giovani e vecchi, sono persone. Allora io mi chiedo, ma gli uomini anziani, i vecchi e la loro saggezza, non c'è più bisogno. Bene. E perché non serve più la saggezza dei vecchi? Qualcuno mi può informare?
Certo che serve.
Scusa, è fastidioso come certi a tutti i costi vogliono dividere il mondo in classi, come fanno sempre i politici, come faceva Marx, separare gli uni dagli altri, dividi e conquista, lo slogan del diavolo, dividi e conquista. La classe, cioè, la classe dei lavoratori, cioè Marx era sempre per la classe dei lavoratori, la classe dei proletari, poi c'è la classe dei cattivi, i borghesi, poi c'è la classe delle donne, la classe dei giovani, e poi c'è la classe cattiva dei capitalisti, religiosi. E oggi questa storia continua. Il mondo viene diviso in maschilisti, movimento delle donne, di quel tipo di sessualità, di quell'altra sessualità. Tutto classi e divisioni. Il mondo è bello perché è vario. Io non voglio essere la classe degli uomini. Io ho figli maschi e figlie femmine, non voglio dividere in classi. Insomma, evidentemente il Papa ha dimenticato che la pace, il mondo, l'ha sempre cercata, però non l'ha mai trovata. Perché? Perché a chiacchiere la pace la cercano tutti. Ma, la vogliono fare solamente se nei loro interessi. Quando perdeva Zelensky parlava di pace. Adesso che vince non parla più di pace. Adesso la Russia dice, ma non sarebbe male fare la pace, perché c'è osso duro da rosicchiare lì, c'è tutta la NATO di dietro questo qua. Insomma, la verità è che il mondo non potrà mai avere pace fino a quando? Fino a che continua a respingere chi? Il principe della pace. Andiamo in Isaia 9, guarda. Lì le spiega. Ce l'ha Isaia 9?
Sì.
Ecco, vai al verso 6.
Isaia 9, 6. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato
Consigliere
consigliere
ammirabile,
ammirabile,
Dio
Dio
potente,
potente, Padre
Padre eterno,
eterno, principe
principe
della
della
pace.
pace. Hai capito?
Isaia 9, 6.
Cioè, fin quando respingono questo, chi è questo? Chi è Gesù Cristo? Come fanno a fare la pace? È come se io voglio andare in cucina a preparare una bella spaghettata come si deve. Deborah, spero che sei sintonizzata. Vado in cucina e voglio fare una lasagna alla bolognese, che è pratica di lasagna in Italia. E però non c'è la cucina, non c'è il fuoco, non c'è il gas, non c'è il piatto e non c'è le pentole. Come fai a cucinare, scusa? Potrà restire un pollo al fuoco, nient'altro. Questo vuole fare la pace senza Gesù, come fai? Lui è il principe della pace. Comunque questo qui è interessante anche incidentalmente, incidentally, non so se si dice in italiano.
Si dice in 20 parole?
Incidentalmente? Beh, forse non si dice. Insomma, questo, guarda caso, questo è ottima per il testimone di Geova. Perché? Perché dice che Gesù è il bambino che è nato, il bambino nato è lui,
sì,
un figlio, e dice sarà chiamato Dio potente, Padre eterno. Come Padre eterno? È figlio, no? È anche Padre eterno. Mm-hmm. Come si spiega questo? Neanche tanti cristiani questo l'hanno capito bene. Come fa Gesù a essere Padre eterno?
È bambino.
Quando ha detto il Padre più grande di me. Mm-hmm. Caspiterina per dindirindina. Perché Gesù e Dio sono la stessa persona nello spirito, ma nella carne, il figlio dell'uomo, e dicevo il Padre più grande di me, è certo. Il Padre più grande del figlio dell'uomo, e questa era la doppia natura di Gesù, che anche è così che lui è venuto qua, il nostro grande fratello, Gesù. D'accordo?
Amen.
E questo che i testimoni di Geova non possono capirla mai, questa scrittura. Perché? Perché loro non capiscono che Dio e Gesù sono la stessa persona nello spirito.
Quindi il punto era che Isaia 9,6 dice Gesù è il principe della pace e il mondo non potrà mai avere pace se continuano a respingere il principe della pace. E anche il Papa che dice volci vole donne e giovani per la pace.
E i vecchi? Sì, i vecchi non servono per la pace. E io? Io ho 74 anni, faccio mese prossimo faccio 75. E io che sono un vecchio pacucco? E lui stesso non è che più così giovane, allora cosa parla lui?
Sì.
E questo è un linguaggio politico, servono i giovani, le donne, le femministe e i maschilisti. Allora, chiacchiere, tutti dicono sì, certo, ma nei fatti, insomma, nel mio piccolo discernimento...
Giuseppe, dimmi. Si dice incidentalmente.
In italiano?
Sì.
Allora lo stesso in italiano?
Incidentalmente.
Che in inglese incidentally è una parola che si usa moltissimo. In italiano si dice incidentalmente. Allora lo stesso, insomma. Insomma, per caso, ecco. Allora, io dico che quello che sento io, sento questo, che Dio vuole dire al Papa. Cos'è che Dio vuole dire al Papa?
Tante cose.
Io credo che Dio vuole dire che il solo modo in cui lui, il Papa, potrà propagare la pace nel mondo non sarà con le religioni non cristiane, ma sarà solo, e credo che venga dal Signore questo messaggio, se predicherà nel nome di Cristo, signor Papa, gentilmente. Ho letto un articolo di un giornale di questa riunione che ha fatto ad Astana. Sa cosa dice questo giornale? Dice che il nome di Gesù non è stato pronunciato, era proibito.
E bandito.
Sì. Bandito. Proibito il nome di Gesù ad Astana. Allora Dio, credo che Dio dice a questo onorevole Papa, dobbiamo essere rispettosi, che la pace la potrà portare solo se comincerà, perché è una cosa da iniziare per lui, a predicare il Vangelo. Non solo belle filosofie tipo Teresa di Calcutta, ottima poesia, ottime filosofie, brava, brava, una brava donna, Teresa di Calcutta, certamente, Martin Luther King, eccetera, Buddha, insomma, un sacco di detti molto saggi, ma che non ti danno la salvezza. E allora, però se predica il Vangelo ci riuscirà. Credo che il Signore gli vuole dire che la pace la otterrà solamente se lui onorevole Papa, comincerà ad offrire ai suoi amici delle religioni pagane del mondo, offrire cosa? La salvezza di Cristo, Amen. Che non lo sta facendo.
Amen.
E lo dico con molto rispetto. Se non vuole fare, che s'arrangi. Però secondo me questo Dio gli vuole dire. Dio gli dice che solamente se lui inizia a parlare della vita eterna, del Salvatore, compreso e specialmente quando incontra i suoi amici che cristiani non sono, e allora potrà sperare di avere pace. Perché le guerre non finiscono mai nel mondo? Perché non hanno Cristo, manca un ingrediente. Dicono che, sa, chi va in cielo e ha esperienze del cielo, molti di loro, qualcuno di loro, torna e dice, è tutto di oro, però un oro che è trasparente, vedi, è come il vetro.
Sì.
È oro però che vede attraverso. Ho letto un articolo che diceva, l'oro dovrebbe essere trasparente, tranne che c'ha un ingrediente nella formazione, c'è una impurità che lo rende non trasparente. Praticamente è una cosa che deve essere iniziata alla caduta di Adamo, una della serie delle maledizioni. Va bene, quindi il motivo che il mondo non può avere la pace, onorevole Papa, è perché trascurano Cristo, trascurano Gesù. È come uno che dice, ho provato 50 anni a fare matematica e non ci riesco mai, non sta seguendo le regole. Ho mandato 10.000 astronavi verso la Luna, non riesco a beccarla. Stai facendo un errore, devi andare a vedere la formula.
Mm-hmm.
Guarda, lo vediamo nell'esempio dell'Apostolo Paolo. Quando lui incontra il governatore dell'isola di Cipro, vedi Atti capitolo 13, non è che ha cercato di fare inutili riunioni con i pagani locali come ad Astana, cercando di compiacerli e di farli sentire nel giusto, anche senza Vangelo. No!
No,
ha fatto. No! A volte fanno le foto, questo signore qui, è lì che si nasconde la croce sotto la sua casacca lì.
Mm-hmm.
Si vede la catenina che ci entra dentro la camicia, perché era insieme agli islamici. Chi si vergognerà di me e delle mie parole, io mi vergognerò di lui. Cosa ha fatto Paolo a Cipro? È andato dal governatore, gli ha annunziato Gesù Cristo. E Cipro è diventata la prima nazione cristiana al mondo.
Gloria a Dio.
È andato lì, c'era il governatore, il diavolo aveva piazzato un posseduto lì. Elima, come si chiamava lì, il mago, e Paolo lo ha sgridato, lo ha accecato, infatti, ha fatto perdere la vista perché era un diavolo questo qua.
Mm-hmm.
Lo leggete in Atti, Atti 13. E con tutto rispetto per il gentile Papa, ma questo è il solo modo di predicare il Vangelo. Non compiacendo il mondo, ma andando spesso controcorrente, cercando i pochi disposti a camminare con noi, nella via stretta, angusta, non cercando di compiacere chi viaggia fluendo alla deriva, sulla corrente, insieme ai pesci morti, perché anche un pesce morto può seguire la corrente. Ci vuole un salmone vivo per andare controcorrente. Dobbiamo andare per la via stretta. Non cercare di compiacere quella della via larga, quelli del mondo, quelli della direzione in contrario, opposta alla salvezza. Il modo che il mondo fluisce si allontana dalla salvezza. È il santo di qui, è il santo di là, è la mia statuina, è la mia terra santa di Gerusalemme. Andare a Gesù, la volete smettere con queste cose? Avete scocciato anche Dio. Andate da Gesù. Allora chi lo sa, forse qualcuno potrebbe obiettare, ma io se annunzio Cristo non mi ascoltano, non mi inviteranno più a queste belle riunioni dove si mangia e si beve. Non mi invitano più se io vado a parlare di Cristo. In tal caso, cos'è che risponderebbe Gesù? Bravo, servo fedele. Benvenuto nel club dei reietti, i perseguitati, i malignati, quelli che sono talmente falliti per il mondo che persino li crocifiggono, li martirizzano come è scritto. Subito, secondo Timoteo 3, 12.
Secondo Timoteo 3:12.
3:12 ce l'hai.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Capito questo?
Secondo Timoteo 3:12.
Luca capitolo 9. Questo è il nostro lavoro. Qual è il nostro, che mestiere fai tu?
Di essere perseguitato?
Ecco.
Ma che mestiere è quello?
È il nostro mestiere. Allora, ce l'hai il verso 26?
No, diciamo, il nostro lavoro è di vivere piamente in Cristo Gesù. Quello è il nostro lavoro.
Capito?
E poi la persecuzione è parte di...
Che mestiere fai? Il perseguitato. Ma come? Perché ci sono un sacco di capre quando evangelizzo. Ma gloria a Dio! Sono sopravvissuto fino adesso e programmo di andare fino alla fine. O mi rapiscono o muoio nel processo.
O mi rapisce lui,
capito?
Gesù.
Incidentalmente. Allora, vogliamo
Luca
andare...
Luca 9?
26.
26.
Sempre 26.
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 26.
Altro che super grazia, fa quello che ti pare, che tanto Dio è grazioso, no caro? No, Dio è anche un terrore. Dio è anche una cosa... terrorizzante, dimmi.
Quindi tu dici che il Papa ha questi incontri ad Astana dove si riuniscono tante religioni.
Dovrebbe predicare il Vangelo e magari dai qualche volantino di Radio Blast, già che ci sei.
Ed essere perseguitato?
Eh certo, infatti questo sarebbe il massimo onore per uno che ha il titolo di Papa, di essere perseguitato come Cristo, che Cristo è o dovrebbe essere il suo esempio. Essere perseguitati. È il destino inevitabile di chi si presenta come discendente di Pietro, no? E quel esempio dovrebbe seguire. Andiamo da Pietro, Atti capitolo 5, andiamo lì.
Sì.
Perché a Pietro gli avevano imposto, gli avevano proibito di annunciare Cristo. Ma allora, siccome Pietro era il cosiddetto, cioè, lo chiamano primo papa, ma che strano che pochi l'hanno seguito il suo esempio. Ma lui era pronto a morire per il suo maestro, era pronto a morire per Gesù. E quando gli hanno proibito di annunciarlo, cos'è che ha risposto? Si è nascosto la croce?
No.
Non so neanche se l'aveva?
No, no.
Atti 5, 28 e 29. Come risponde Pietro in questo ordeal?
Dicendo, non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui?
Espressamente vietato, capite? Ci sono... i divieti normali e ci sono quelli espresso, ristretti, come il caffè.
Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo.
Capite, questi poveri farisei tutti immacolati erano diventati. Come? Noi che sì, credevamo crocifiggilo, ma cosa c'entra? Qui dobbiamo, così, no? 29.
Ma Pietro e gli altri apostoli risposero. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Atti 5, 28 e 29.
Capito? Li cacciarono pieni di botte. E cos'è Atti 5? Atti 5 erano in prigione, un angelo andò a liberarli. Insomma, questi
domanda. Che ruolo ha quella città Astana in tutto questo? Perché si parla tanto di queste riunioni in Kazakhstan. Che ruolo ha questa città?
Cioè, è una... Questa qui è una città che è un nome nuovo, che apparentemente verso il 97 è stato, 1997, che gli hanno messo questo nuovo nome, perché prima c'erano altri nomi, aspetta, ce l'ho scritto qua da qualche parte, Akmolisk, Akmola si chiamava, e gli hanno cambiato questo nome. L'hanno cambiato, gli hanno messo Astana. E poi gli avevano tolto e poi gli hanno messo di nuovo, adesso c'è ancora di nuovo, va bene. E Astana, se tu guardi, è un anagramma della parola Satana. Infatti dentro in queste città ci sono dei edifici stranissimi, edifici strani, di forme strane, sembra che sia un altro mondo l'architetto, capito? Qualche, dal mondo degli spiriti, ma non gli spiriti di Dio però. Quindi questa città, diciamo, sono anni che la preparano a queste riunioni. Questa è la settima, è la settima riunione questa qui.
E perché la preparano? Cosa succederà lì?
Ma è già successo, si sono riuniti adesso, continuano a riunirsi religioni pagane di tutto il mondo, sono riunioni religiose ecumeniche. Cioè, l'ecumenismo è la nuova religione mondiale, cioè il minestrone religioso, sono tutti dentro, e c'è il diavolo mescola col suo mascolone, perché se tutte le religioni diventano una, allora è facile controllarle, ma quando sono migliaia, no, perché qualcuno tra queste migliaia ce n'è qualcuna giusta, per esempio il Vangelo di Cristo. Però se tu le metti tutte insieme, arrivano questi qui che si nascondono le croci, quell'altro si vergogna di parlare di Gesù, quell'altro il Vangelo si assicura che lo butta via prima di andare là. E, insomma, e tutti devono cercare di compiacere tutti. Per mettere d'accordo migliaia di zucche diverse, bisogna che stai zitto tutto il tempo, o che parli so, gli uccelli che volano, come sono belli gli alberi, oh che bella pioggia oggi, oh che il sole, di parlare di cose. È un po' come le chiese cristiane tradizionali, no, non predicano mai niente perché devono far contenti tutti quanti dentro. Se tu per caso uno si sveglia e dice, ogni tanto si sveglia, si guarda intorno e vede un dormitorio, terribile, tutti, torna a dormire, rilassati. Si sveglia un altro, andiamo a evangelizzare, shh, don't rock the boat, non agitare la zattera, che affondiamo tutti, per favore, silenzio, potresti svegliare quelli che dormono. Insomma, stanno facendo, hanno già fatto la religione mondiale ecumenica. Il più in vista di tutti è il Papa, ovviamente, perché lui guida la religione più grande. La più nominale, però la più grande, sono più di 1 miliardo. Se tu vai in Italia e chiedi a 100 persone se non si sentono parte della Chiesa, non si sentono rappresentati. C'è qualche cristiano, però per loro 60 milioni di cattolici, quindi 1 miliardo e rotti nel mondo, ma non sono veramente, sono nominali o addirittura meno che nominali. No? Adesso si vanno a sbattezzare. Cioè, cosa vuol dire sbattezzare? Che se ne sbattono completamente.
Quindi sappiamo che l'Anticristo viene da Magog, sarà una figura politica che guiderà l'Europa. Può essere che Astana sarà come il centro religioso che unirà tutte le religioni del mondo in una unica religione ecumenica?
Sì, certo sì. Siccome non lo possono fare a Gerusalemme, hanno deciso di fare ad Astana, che è una nazione islamica. Capito? Quindi lì c'erano la scusa, nazione islamica, tutti gli islamici
Sì, però hanno costruito lì il tempio islamico, ebraico, cristiano, hanno costruito di tutto lì.
è un mercato, insomma.
Un mercato.
Capito? C'è il mercato delle religioni. E allora chissà che questa settima riunione potrebbe essere quella determinante, perché tutto l'apparato del sistema della religione mondiale è ecumenica. Cioè si possa organizzare e quindi offrirla all'Anticristo quando viene su un piatto d'argento. Va bene. Vedi, 1 Giovanni 2,18 dice che sta arrivando l'Anticristo. Apocalisse capitolo 13,
È tutto
sta arrivando
sull'Anticristo?
l'Anticristo.
Sì.
Vuoi leggere seconda Tessalonicesi 2?
Sì.
Vai ai versi 3 e 4. 2 e 3 e 4, facile
Secondo
ricordarsi.
Tessalonicesi 2, versi 3 e 4. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Ecco,
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
quindi sta arrivando un politico che farà queste cose. Quindi ripeto la scrittura, 1 Giovanni 2,18, Apocalisse 13 e 2 Tessalonicesi 2,3,4. sta arrivando e cioè l'anticristo avrà bisogno di trovare le religioni tutte ecumenizzate, tutte riunite, tutte inquadrate, di maniera che lui gli mette un pupazzo, un fantoccio, un falso profeta, come fanno poco i media. Una multinazionale compra una catena di giornali, televisiva, quello che è, gli mette un direttore, abbastanza un direttore in una catena televisiva di grandissima, e uno controlla tutti. Perché? Perché lui sceglierà i giornalisti che scrivono, sceglierà i fotografi, sceglierà gli opinionisti. Lui sceglie in base a certe opinioni e lui sceglie il giornalista di questa opinione, eccetera, eccetera. Un direttore. E lui non è che loro gli dicono cosa devono scrivere, che suona male, però sceglie uno che già loro sanno che scrive in quella tendenza. In questo modo controlla tutta la televisione. Va bene? E basta, cioè adesso, una volta che queste religioni mondiali, sono tutte le religioni tradizionali, ci sono i protestanti, ci sono gli ortodossi, i cattolici, ci sono gli indù, gli islamici, insomma ci sono tutti.
Voglio concludere con un po' di incoraggiamento per la dolce Carmen. Carmen, che abbiamo sentito la sua testimonianza prima di evangelizzazione, che ha scritto dopo quella testimonianza dicendo: fratelli, ho ascoltato l'audio, grazie per la condivisione, che emozione, siete meravigliosi, che Dio vi custodisce e vi benedice. Anche tu, Carmen, sei meravigliosa. Però abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Giuseppino, che era in ascolto, e dice: gloria a Dio, mi ricordo di Carmen, ricordo anche lo Skype in diretta della situazione di un anno fa. Che bella testimonianza, e sono molto contento di vedere che oggi lei è una discepola del Signore. Gloria a Dio, alleluia! Giovanni 8:31, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Grazie Giuseppino.
Grazie Giuseppino.
Sì, si vede questo grande cambiamento quando uno ha conosciuto la situazione di una pecorella prima, quando veniva dal mondo tutto con il cuore spezzato, distrutto dai problemi mondani. E dopo un anno, come Gesù lo ha trasformato in una persona completamente nuova, una nuova creatura in Cristo, che evangelizza e dà questa acqua di vita ad altri e aiuta altri, si vede questo cambiamento radicale ed è bellissimo, è grande.
Gloria a Dio.
Il Signore è meraviglioso.
Carmen, lei è...
ha fatto grandi passi.
È miracolata,
sì.
È cambiata nello spirito. Adesso va molto meglio col marito, no?
Sì.
Il Signore ha risolto una situazione che era un vicolo cieco.
Sì.
Ha fatto tutto Gesù.
Amen.
Il nostro principe della pace, il principe dei matrimoni, il principe dell'amore,
sì.
Lo sposo della Chiesa fedele.
Amen.
Gloria al Signore. Domani abbiamo un messaggio Gesù e la sposa fedele. Abbiamo...
Sì, Gesù che parla sulla Chiesa sposa fedele. È un messaggio di incoraggiamento e anche di guida, bellissimo. Una profezia e anche un insegnamento su questo.
L'ho intitolata Gesù parla della sua Chiesa sposa.
Amen.
Gesù parla della sua Chiesa sposa. Non mancatelo domani, fratellini.
Sì.
E gloria al Signore.
Amen. Grazie, Gesù.
Bene, vi abbraccio, un bacio. Diciamo una preghiera, li benediciamo. Chi vuol?
Sì.
Cominciate voi a pregare, sorelle.
Vi benedico, fratelli. Grazie, vi voglio bene. Siete preziosi e meravigliosi e ci ispirate tanto. E Amen. Siete qui con noi sempre, perché parliamo sempre di voi e vi pensiamo sempre.
Ma
siete
sempre.
Nei nostri cuori. Vi amiamo.
E leggiamo questi messaggi.
Tanto amore.
Grazie, Gesù. Dio vi benedica e vi protegga in tutto.
Amen.
Amen. Signore, veniamo a te per chiederti di benedire questi fratelli, Signore. Ovunque sono, Signore, in Italia, in Germania, in Europa, in Australia,
Amen.
Stati Uniti, Sud America, dappertutto, Signore.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, sii con loro, Signore, scalda il loro cuore, Signore.
Grazie,
tu sei
Gesù.
Il principe della pace, sei il principe dell'amore, tu sei lo sposo della Chiesa fedele. Signore, noi ti amiamo, ti benediciamo. Grazie, Signore, perché tu sei meraviglioso. E tu ci hai resi, Gloria, 2 Corinzi 5:21, ci hai resi, Signore, secondo la tua immagine, Signore. Ci hai resi, Signore, ci hai giustificati ci hai perdonato e giustificati, ci hai benedetto.
Amen.
Dimmi, Gloria.
Secondo Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Secondo Corinzi 5:21.
Angela, secondo Corinzi 3:18. Ti benediciamo,
secondo
Gesù.
Secondo Corinzi 3:18.
Ti benediciamo, Signore.
E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Secondo Corinzi 3:18.
Nel nome di Gesù Cristo vi benedico, fratelli.
Amen.
Signore, la tua benedizione su tutti i fratelli.
Grazie, Gesù.
A cominciare, Signore, dei fratelli che soffrono, quelli che il diavolo attacca con malattie, con dolori, ti sgrido, Satana, ti lego nell'abisso, vattene.
Amen.
Noi siamo più forti di te, noi abbiamo Gesù.
Amen.
Noi abbiamo la spada, tu c'è solo immondizia. Noi abbiamo Gesù Cristo nel cuore.
Amen.
Ti sgridiamo, ti leghiamo.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome
Amen.
Di Gesù. Amen.
Fratelli, pregate, siete guariti. Siete benedetti, scacciate la malattia, scacciate il dolore nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Alleluia, amen. Alleluia.
Amen.
Voglio concludere dove ho cominciato il programma. Stavo ascoltando questo predicatore che, diciamo, che stavo buttando giù completamente i cattolici, no? È sbagliato, fratelli protestanti, non fate questo. Non vi sentite superiori perché nelle vostre chiese vi hanno insegnato la Bibbia. Non è nessun merito vostro o nostro. È capitato così. I nostri fratelli cattolici chiamano il Signore, sono degni quanto noi, quanto voi, di andare in cielo ed essere benedetto quanto voi, noi, più di noi. D'accordo? La nostra religione è cristiani del Vangelo, cristiani di Gesù, cristiani della Bibbia, cristiani dell'amore di Dio. Non vogliamo altre religioni. Che tutti i nostri fratelli della nostra Chiesa siano molto amorevoli, cattolici e protestanti. Non vogliamo queste sette. Vogliamo appartenere. Dammi una scrittura, Gloria. Giovanni 10, 16.
Giovanni 10, verso 16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Giovanni 10, 16.
Angela, vuoi anche tu partecipare?
Sì, 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 sì.
Efesini 4, 2. Avanti di lì.
Efesini 4, 2.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, svegliaci, Signore.
Amen.
Che non ci addormentiamo.
Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore.
Con amore, anche cattolici e protestanti. Mi raccomando, esercitate grande amore, perché in cielo si saranno sculacciate per quelli che sono stati presuntuosi. Signori, cito a non esserlo.
Amen.
Tre.
Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace.
E dell'amore, e del perdono, e dell'umiltà. Quattro.
Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione.
Avanti fino al 7.
Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Capite, non ci sono due religioni.
No.
Non c'è cattolico, protestante, pentecostale o pentabattista. Non ci sono. Sono invenzioni. Siamo cristiani di Gesù. Di Cristo che ci entra nella nostra zucca quadrata, tutti quanti noi. Avanti.
Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti.
Wow, al di sopra di tutti, fra tutti, in tutti, per tutti e tutti lodare Dio.
Grazie,
alleluia. Sette.
Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Efesini 4, 2 a 7.
Alleluia, alleluia. Li lasciamo andare, fratelli.
Bellissimo questo, bellissimo, bellissimo. Forte messaggio qui.
Dimmi, dimmi.
Che non importa cattolico, evangelico, non importa, non importa, è un solo Dio, siamo un solo corpo, ognuno ha la sua grazia, Dio è in tutti, fra tutti, sopra di tutti. Siamo uno.
Il nostro messaggio non è la mia chiesa, la tua, è Cristo.
Sì,
un Cristo settario, testimone di Geova, protestante, cattolico. È Cristo, punto e basta. Come sappiamo che queste religioni sono tutte sbagliate? Perché non ci sono nella Bibbia.
E lo dice qui, e ci chiama all'unità, dice. Con umiltà siate uniti.
Non c'è la chiesa di Apollo, diceva di Paolo, no. C'è la chiesa di Cristo.
Amen, amen, grazie.
Angelina, signora, per cortesia. Guarda.
Amen, grazie Giuseppe.
Salutiamo, forza.
Sì. Fratelli, vi abbraccio con tanto amore.